plusvalore.
Uno dei trend topic su Twitter dei giorni scorsi riguardava le nozze dell'anno, quelle dei Bennifer, sintesi dei nomi di Ben Affleck e Jennifer Lopez, tornati a far coppia dopo la rottura del 2004. Come tutte le celebrities che si rispettino, gli innamorati hanno stipulato un contratto prematrimoniale. Tra i particolari più intriganti, e da qui l'agitazione di Twitter, circolava quante volte a settimana dovranno divertirsi tra le lenzuola. 4. Interpretato dai più accorti in maniera molto poco romantica come clausola antitradimento. Un po' come quando mandi fuori i bambini a giocare per un paio d'ore sperando di stancarli così si addormentano prima. Potremmo dire che il contratto prematrimoniale completa il matrimonio disciplinando tipicamente, ma non solo, vedi sopra, gli aspetti economici e patrimoniali, che diventano tanto più complessi e importanti quanto maggiori sono le ricchezze di uno o di entrambi i coniugi. Peraltro sono un po' come i testamenti, validi in qualsiasi forma. Lo ha imparato a sue spese Steven Spielberg, che dovette liquidare la prima moglie con 100 milioni di dollari quando venne riconosciuto come valido un accordo prematrimoniale scritto su un tovagliolo. Jackie Kennedy e Onassis firmarono un accordo di 22 pagine e 170 clausole, che spaziavano dal numero di giorni da trascorrere assieme fino ai compensi in caso di divorzio. Poco meno di 10 milioni all'anno per ogni anno di matrimonio lui, una tantum di 18 milioni lei. Anche la cantante Beyoncé e il marito calibrano la liquidazione in base agli anni di matrimonio e al numero di figli. In pratica si attribuisce un valore economico alla vita trascorsa assieme alla discendenza. Tutto a un prezzo, anche se potremmo obiettare che la convivenza quotidiana è quello che potremmo definire un bene esperienziale, per cui riesco a valutarla solo dopo averla provata. Fare un calcolo anticipato potrebbe quindi sovrastimarla o sottostimarla. Ci sono anche questioni dinastiche, per cui in caso di divorzio tra Felipe di Spagna e Letizia, quest'ultima si è impegnata a rinunciare a tutti i beni e alle figlie. Idem per la bella Kate Middleton, che però avrebbe diritto di visita senza restrizioni. Ah, la generosità reale. Si potrebbe dire che è la sfortuna di nascere plebei, tecnicamente invece si può parlare di diverso potere negoziale delle parti, con conseguente disparità nell'allocazione di costi e benefici. In ogni caso, uno dei vantaggi dei prematrimoniali è stato quello di ridurre i rischi legati al fallimento del matrimonio, con il risultato insperato di contribuire a favorirli. Infine, se pensate si tratti di accordi relativamente recenti, sbagliate. Sono stati storicamente usati dalla nobiltà già nel XIX secolo per proteggere titoli e proprietà. Due ricercatori francesi hanno indagato la diffusione degli accordi prematrimoniali tra il 1855 e il 2010, rilevando come la loro dinamica, nel 1855 circa il 40% delle coppie li firmava, fosse legata alle forme di tutela dei beni della coppia. Non a caso, con l'approvazione del regime di separazione patrimoniale, il loro numero si è ridotto di molto. In Iran e in molti paesi islamici questi accordi sono molto diffusi, soprattutto allo scopo di assicurare alle donne un minimo di protezione finanziaria anche in caso di rottura del vincolo matrimoniale. Si potrebbe dire che in questo caso assolvono ad una funzione sociale di tutela della parte fragile. Tornando a Jackie Kennedy, una volta ebbe a dire: la prima volta ci si sposa per amore, la seconda per denaro, la terza per compagnia. Fortunatamente io sono ferma alla prima. In ogni caso, come insegnano i fratelli Coen nel film Prima ti sposo, poi ti rovino, meglio tenere un prematrimoniale messi nel cassetto.